Buonasera a tutti, questa sera siamo in una nuova presentazione. Il libro di questa sera si intitola Il disegno ha un'anima, l'anima del disegno. È stato realizzato in autopubblicazione con una pubblicazione autonoma da Nazareno Guglielmi, artista e docente dell'Accademia. E interverranno Francesco Tedeschi, storico dell'arte, e Giorgio Verzotti, curatore storico dell'arte. Presenteremo un'analisi di questo lavoro attraverso la meticolosa ricerca e studio del disegno, in modo particolare di questo disegno di foglie di banane, ossessivamente e ripetutamente studiate e ridisegnate da Nazareno Guglielmi, nel tentativo di scoprire, oltre la forma, anche un'espressività degli elementi della natura. Passiamo ora alla prima intervista. Passiamo l'intervista appunto a Nazareno Guglielmi, che è l'autore, e chiediamo subito, mentre aspettiamo che gli ospiti si accomodino, la genesi di questo libro e perché la decisione di pubblicarlo senza un editore, ma in maniera autonoma, cioè questo desiderio di pubblicazione anche, diciamo, senza proprio la ricerca, che spesso a volte è complicata, complessa, di un
Molto.
editore, e soprattutto libera anche di esprimere una composizione che spesso a volte invece con un editore viene ingabbiata dalle griglie editoriali.
Ma allora, la Genesi è questa, praticamente dopo anni e anni di disegno, ho sentito la necessità, il bisogno più che altro di raccontare quello che è il disegno per me. Raccontarlo da un punto di vista teorico, ma anche da un punto di vista pratico, cioè prendendo in esame letteralmente gli strumenti, dalla matita ai tipi di carta, tipi di carta in generale, ma direi ai tipi di supporto per il disegno, perché dal mio punto di vista è la forma di espressione suprema, nel senso che io immagino sempre la mia mano destra che prosegue con la matita e con la punta della matita, proprio come se fosse un tutt'uno. E poi, forse dirò una cosa banale, ma nella scelta della carta mi piace, io la provo prima, mi piace il rumore che la matita lascia sulla carta, perché la reputo letteralmente una melodia. E per quanto riguarda il disegno, oltre che disegno dal punto di vista progettuale, cioè si pensa a una mostra, quindi si fa la piantina, si pensa alle cose che possiamo mettere, alle cose che possiamo mettere ai vari, diciamo, alle varie sculture, ai vari lavori, ed è un discorso. Io intendo il disegno invece proprio come mi piace intendere il disegno proprio come prodotto finito, come diciamo, lavoro finito a se stesso. E secondo me, io sono innamorato del disegno. Ecco. Se avessi soldi, sarei un collezionista di disegni, non di altre opere. E per quanto riguarda il discorso della scelta di una pubblicazione, diciamo pure a mie spese, io ho detto edizione in proprio, nel senso che ho deciso io, quindi svincolata dalle logiche editoriali, anche se non devo nascondere, ho pensato di contattare qualche casa editrice, ma il problema è sempre lo stesso, il volgare legame con il soldo. E allora ho deciso, bene, ci penso da solo. Grazie.
Allora, intanto che invitiamo magari gli ospiti ad accomodarsi, così noi proseguiamo poi il nostro dibattito online. Vi diamo ancora qualche indicazione rispetto alla serata che avrà un dialogo, un dibattito tra gli ospiti e speriamo vi arrivi invece il susseguo e susseguirsi delle immagini che verranno poi via via che scandiranno insomma questo dialogo. Qualche istante ed iniziamo.
Vogliamo accomodarci, iniziamo la nostra conversazione. Intanto benvenuti per chi fosse per la prima volta qui, questa è Casa degli Artisti nella sua seconda vita, nel senso che Casa degli Artisti ha una storia molto antica legata all'arte, in modo particolare sta Casa dei Pittori dal 1911 fino agli anni 70, quando Yoledi Sanna, Fabre e Nagasawa hanno rinominato questo luogo Casa degli Artisti, e con la ricchezza che ha portato non soltanto la rinominazione, ma anche un'attività molto presente e anche molto attiva dei due artisti, appunto Fabre e Nagasawa, e della curatrice Yoledi Sanna. Questa attività è durata fino agli anni 2007, anche con un gran numero di artisti che si sono succeduti in questi che erano studi, ogni porta era una finestra e finestra era uno studio, quindi divisi. Dopodiché, per varie vicissitudini, è stata prima messa nell'elenco dei beni alienabili del comune, quindi sarebbe stata destinata a una vendita e forse anche a una perdita della sua memoria, e poi recuperata in occasione della ristrutturazione del quartiere, anche di una rigenerazione un po' gentrificata del quartiere, e con gli oneri di urbanizzazione di quel palazzo è stata ristrutturata. Nel 2018 è stata affidata ad un gruppo di associazioni che, superando anche le difficoltà del Covid, stanno aprendo questo spazio a residenti ed artisti, ma anche occasioni come queste di presentazioni di libri. Quindi stasera abbiamo Nazareno Guglielmi che ci presenterà i suoi ospiti e il suo bellissimo libro. Quindi bene, iniziamo.
No, io non mi metto più. Prego, guarda. No, mi metto più perché dopo dobbiamo andare. Francesco Tedeschi e Giorgio Verzotti, che tutti voi conoscete, suppongo, e parleranno di questo, vi ho invitato, parleranno di questa pubblicazione. Può cominciare te, Giorgio?
Se volete, allora. No, io mi sono detto degli appunti sul libro, perché questo libro è un block notes, questo sono i nostri. Allora, probabilmente non l'avete ancora visto. Questo libro si chiama Disegno all'anima, l'anima e l'anima. È un libro strano, perché intanto, conoscendo i lavori di Andrea Guglielmi, che è molto esperto in disegno, bene, Parmo, sul pane, sul legno, e uno pensava di trovare un disegno. Invece non ce n'è neanche uno se non mezzo di copertina che ripete l'immagine a cui recentemente si sta dedicando, che è quella della foto, che è della foglia del banano, in cui si sta esercitando la vita diversa, con anche un arbo, eccetera. E la cosa curiosa è che quindi è un libro sul disegno tutto scritto, solo pensieri sul disegno e sull'immagine, quindi già uno non riesce a fare un confronto tra quello che l'artista scrive e quello che l'artista disegna, se non ricordando che lo conosce, visto le cose che disegna. E poi è scritto solo sulla pagina a destra, a sinistra, lasciando intonsa la pagina a destra, e anche questa è un po' una stranezza, perché così invece c'è una breve introduzione di Vera Vita Gioia che nel 21 aveva fatto a Napoli due mostre di Nazareno Guglielmi, e che dice questo libro si legge come una raccolta di poesie o di aforismi. Si apre su una pagina a caso, al punto 3, 9, 4 o altro, si assorbe una possibilità di essere felici, filosofi, calmi e consapevoli. Il che è vero, perché Leggendo poi, io vedo più come agonisti, come Franco, ci trovo anche c'è affascinamento verso il tutto, viene poi un discorso molto interessante anche per chi non disegna, o per chi non è pratico di questa attività artistica, lo sfondo artistico, perché all'inizio sono riflessioni assolutamente pratiche. Il tipo di carta, il tipo di mina, il tipo di matita, come reagisce la carta, come reagisce la matita più morbida o più dura, sulla carta più liquida o più mucosa. E poi mano a mano diventa in effetti sì, una riflessione anche poetica sul disegno, che naturalmente è inteso come quella pratica servile che porta al progetto vero e proprio, no? Il disegno che sta prima della pittura, lo schizzo, niente contro lo schizzo, però il disegno è anche un'altra cosa, soprattutto nella modernità, nella contemporaneità. Come sappiamo, il disegno non è più solo una prova per arrivare all'opera maggiore, che è la pittura, magari il disegno ha una sua dignità assoluta, è un'opera, è una pratica che può portare a un'opera finita. Ed è questa la cosa su cui questa natura, questo aspetto, quello su cui l'artista più si concentra e più si sofferma a pensare la vita. Proprio per questo elabora questa serie di riflessioni, questa serie di sentenze anche. L'andamento non è sentenzioso, ma è più quello poetico e anche spesso colloquiale, sull'assimilazione di questa pratica che diventa maggiore e non minore. E poi si apre un altro ordine di riflessioni che riguarda lo statuto del disegno, e la sua tradizione nobile, e il tempo e lo spazio su cui il disegno, nel quale il disegno si... La tradizione nobile, naturalmente, è l'idea neoplatonica, secondo cui il disegno è la forma più perfetta di espressione artistica, perché nel disegno si affaccia, appare nella sua formulazione primaria, quindi più autentica, appunto l'idea formale. Da Platone in poi, come sappiamo, nei circoli rinascimentali si diceva che il disegno è più importante della pittura. La pittura comporta già una manipolazione con la materia che già allontana l'artista dal contatto con la mente ideale, dell'immagine mentale che vuole esprimere, che vuole articolare. Non parliamo poi della scultura, che è proprio la fisicità portata all'estremo, la fatica, il sudore, quindi per alcuni non era neanche da considerare una forma artistica. Ecco, questa idea di supremazia del disegno negli aforismi del nostro Guglielmi emerge soprattutto da un certo punto in poi, dalla seconda parte di questa raccolta di pensieri. E la prima è anche molto più simpatica e più divertente, perché appunto parla di tutte queste possibilità tecniche del disegno e anche dei problemi. L'altro aspetto interessante, che porta forse una piccola contraddizione, è questa cosa. Da un lato si mira alla perfezione. C'è uno di questi aforismi, adesso non lo so, che parla proprio di come il disegno e quando il disegno arriva alla sua perfezione. Però molti di questi aforismi, senza mai affrontare direttamente la questione,
danno estrema importanza al caso e anche all'errore. L'errore può imbruttire un disegno e decisamente a volte lo imbruttisce, un segno cancellato male, poi c'è tutta una piccola urna, ma adesso un segno cancellato male, cioè, però può anche essere una bella sfumatura. Poi a un certo punto ci spiega anche come si tiene fermo un disegno, per esempio con le mollette, con altri oggetti e anche con il nastro adesivo. Però il nastro adesivo, se poi è stanchi, crea un'abrasione. Questa abrasione, però anche l'abrasione può andare bene, perché in fondo questa perfezione che l'artista rincorre su queste tracce vagamente ispirate al metodo Lippo, in realtà poi oggi come oggi non ci soddisfano più tanto, no? Anzi, qualche cosa, in qualche modo ci irritano, perché cose troppo ben fatte, troppo ben interessano di. Volevo aggiungere, apro già una parentesi, di poche cose, sulla differenza tra chi disegna per disegnare, chi usa la matita per disegnare e chi usa la matita come me. Io ovviamente non ho mai usato una matita per scrivere, però uso continuamente queste matite che il Nazareno Guglielmi denigra in modo assolutamente ingiustificabile, perché c'ha questa gommina. Dice che questa gommina non serve a niente,
non vale,
non è quella giusta. A parte che dice portamine o la matita?
Portamine è quello dove dentro metti la mina.
E che differenza c'è se portamine la matita e la gomma? Non bastava dire matita,
no,
ragazzi, la matita
non è uguale.
E noi usiamo il portamine, no? La matita è molto raro, loro dice il portamine.
C'è differenza tra mina e
portamine? Certo, bastava dire la matita e almeno la gente la capisce subito. La matita con la gommina. Ora, questa matita con la gommina, lui dice, sta gommina. Invece, se voi scrivete, cancella benissimo. Per esempio, le parole crociate. Io sono un fan delle parole crociate. Sono abbonato alla settimana linguistica e al mese mi e come vedete le mie matite sono tutte già usate, perché tutte le matite. Poi c'è modo e modo di usare la matita anche per scrivere. Per esempio quando si legge si sottolinea, perché se no poi le cose diventano. Io poi alla mia età, quando comincio un secondo capitolo di un libro, il primo capitolo l'ho già dimenticato. Allora, per ricordare, sottolineo tutto e poi rivedo. Quindi ci sono tanti modi di disegnare un libro su una superficie, nel mio caso di molti lettori, disegna anche leggendo un libro, si sottolinea, ma si fanno gli asterischi, i richiami, le cornici, i punti esclamativi, i punti interrogativi, quando non si è capito, non è vero, scrivo io ogni tanto quando mi cazzo, perché vedo le punti. Queste matite con la gomma sono molto più importanti di quello che sostiene.
Comunque, è una questione personale.
È una questione, insomma, metodologica.
Cioè, comunque anche il portamine alla gomma.
Eh?
Anche il portamine alla gomma.
Sì,
stessa cosa.
Insomma, questa gomma del portamine o della matita è importantissima. È importantissima. Vedi?
Assolutamente.
Poi volevo leggervi due brani, secondo me tra i più interessanti, perché di nuovo richiamano questa cosa della perfezione o della tensione al perfetto attraverso il diritto, che evidentemente come stimolo viene più forte da parte di un artista di, per esempio, un dipinto. Immagino che chi dipinge, come appunto dicevo, i platonici, ci mette dentro più mediazioni, invece la matita sul foglio o anche sul pelo, su mano, insomma, su superficie, lavora, è immediata, no? Cioè, è l'immediatezza, per non dire l'immediatezza fatale. Allora ci sono appunto questi interrogativi che l'artista si pone e anche l'osservatore quando poi guarda il disegno, che nella maggior parte dei casi riguarda il tempo. Ci sono più aforismi in cui Nazareno si chiede: ma quando finisce il disegno? Quando l'occhio mi dice basta così, cioè non c'è bisogno, perché non ci sono limiti, dice un altro aforisma, non è come davanti al semaforo che è col rosso che devi fermare, ci sono limiti che dicono all'artista ferma, che invece sì, c'è sempre un momento in cui, e credo questo lo si senta più nell'immediatezza del disegno che non del dipinto o nella scultura, in cui si dice basta, è finito. E questa cosa del tempo, io da un po' di tempo che me la ritrovo molto spesso quando parlo con gli artisti dell'arte, cioè il kairos, il momento in cui arriva l'illuminazione. È una cosa sempre fulminea, però magari ci vuole molto più tempo per arrivarci. Allora, queste altre cose le vedo descritte molto bene, intuite molto bene, in questi due aforismi. Uno è disegnare una questione di sguardi, e dice: guardare non basta. Lo sguardo rivolto al modello deve essere analitico, interpretativo e introspettivo. Ci va l'interpretazione, perché quando copi devi interpretare, e questo ha portato all'università. L'occhio deve reagire, il pensiero decodificare e vedere oltre la superficie che contiene la materia dell'oggetto. La curiosità ha l'obbligo di non porsi domande sulla durata dell'operazione successiva. Un minuto, un'ora o una notte, non importa. È come sviscerare un problema. Il tempo necessario è necessario. Non sarà scritto sul foglio quanto tempo è passato. Il tratto che potrebbe esserne il testimone sarà un grande bugiardo. L'opera allora si mostrerà con la sua verità a dispetto delle convenzioni temporali. Questo è molto bello, a dispetto delle convenzioni temporali. E poi appunto... questo era l'aforisma numero 8. E poi c'è il numero 30 che dice: decidere quando basta. Ecco appunto, al semaforo rosso ci si deve fermare. È la legge della strada. Per decidere l'ultimo tratto su un foglio, invece, non esistono lì. Quando fermarsi non è scritto da nessuna parte. Un segno di troppo potrebbe essere eccessivo, uno di meno potrebbe essere quello che manca. L'equilibrio è una dote non facile da possedere. Un segno pesante o tre leggeri. Un grande cerchio vuoto o un piccolo quadrato pieno. Tre punti o una virgola. Una notte e due donne. E allora come fare? La decisione non deve essere meditata. All'improvviso si manifesta. Come un tuffo che non si può interrompere. Il basta, tra virgolette, appare. Appunto, appare. La mano si allontana in silenzio dal foglio, il corpo si allontana dal tavolo e l'occhio guarda come se fosse ragno. Tutto è compiuto. Quindi alla fine, questa fine appare, come se il disegno lo dicesse all'artista, e l'artista guarda la sua opera come la guardiamo noi, come fossimo degli estranei.
Bello, grazie.
No, bravo, bravo lui. Altre cose
no, grazie Giorgio, perché hai già dato letture che vanno dentro questo lavoro, questa operazione che Nazareno ha compiuto e che diciamo, come sempre nell'opera di un artista, riassume tanto di un percorso e lascia aperte tante prospettive. Mi piace ricordare quando forse in una delle operazioni, in delle situazioni in cui ci siamo trovati maggiormente in sintonia, ho avuto l'occasione di presentare, far esporre per tutto spazio, i disegni che Nazareno realizzò uno al giorno nel corso dell'anno 1997, credo. 97-98, comunque circa un quarto di secolo fa, ecco, in ogni caso.
E un po' meno
24 forse,
no, meno che ora 18.
Ah, 18, quindi
ho un termometro appena sbaglio.
Va bene,
Giovanni era piccolo.
D'accordo, sì, i figli danno la ragione del tempo, la sensazione del tempo. Comunque, l'idea di realizzare un disegno al giorno per tutto l'anno, di costringersi a un esercizio, in realtà molti artisti compiono, perché il lavoro dell'artista è molto spesso quotidiano e si confronta con una quotidianità, ma che in quel caso era concettualizzato dentro l'intenzione di dedicare un disegno al giorno, un disegno a ciascun giorno, e compiere il cerchio intero. Accenno questo perché effettivamente c'è un metodo nel lavoro che è un lavoro tecnico, cioè attenzione al disegno, alla cura, e questo libro è accompagnato dall'Atlante che l'ha appoggiato sul tavolo, in cui Nazareno dà prova anche della sua abilità nella pratica del disegno, abilità sotto diversi profili. Però è un esercizio chiaramente che non si forma, non si ferma, non si forma sulla mano, non si ferma la mano, non si forma solo sull'immagine. Per chi, come credo appunto Giorgio e io, e chi è qui, conosce Nazareno da tempo, sappiamo quanto il suo lavoro si inserisca con la sua specifica modalità di operare dentro un filone, un percorso di autori che non partivano e non si fermavano alla qualità strettamente visiva e estetica del lavoro. Ci sono lavori di Nazareno Guglielmi che sono invisibili, proprio quando mi accompagnò probabilmente più di uno di voi, a vedere un orologio in una cassaforte che si muoveva secondo il suo tempo, che non corrispondeva al tempo che c'era attorno, perché in quel luogo non c'era nessun passaggio di luce. E operazioni di questo tipo, che sembrano estremamente semplici, direi banali, inframis, no? Che stanno negli anfratti del tempo, sono parte di un modo di agire, usando una parola abusata, fortemente concettuale. E Nazareno è uno degli artisti che, sviluppando una pratica che nasce da un certo tipo di arte, di processualità artistiche scaturite negli ultimi 50 anni, soprattutto in quegli anni che precedono questa prima parte del XXI secolo, si trova a muoversi in un ambito che appunto spesso è nascosto. Ogni tanto affiora, appare con un progetto, con un'idea, con un'immagine, con una concretezza di materia. E allora mi domandavo un po' cosa sia questo libro, in cui appunto Giorgio ha dato una perfetta descrizione, che mi torno solo per una cosa, è già stata anticipata del resto, cioè il fatto di avere il testo solo sulla pagina pari, cioè sulla pagina di sinistra, per chiunque si muova un po' nell'ambito della grafica e dell'editoria, è una scelta apparentemente perdente, perché ci insegnano gli editori che se vuoi dare più rilievo a un'immagine, la metti nella pagina di destra, che è quella più vaga. La pagina di sinistra, quando la prima volta che prendiamo questa, dà proprio il senso di uno squilibrio. Ed è uno squilibrio che invita chiaramente a riequilibrarlo. La tentazione, che credo sia quella desiderata anche da Nazareno nel mettere in circolo questo libro, di produzione di questo libro, è che ciascuno lo completi a suo modo, o applicando quanto c'è nella pagina di sinistra, o dando, come diceva Giorgio, anche con un block notes. Quindi è un libro aperto, un libro che deve essere completato da chi lo prende in mano, non solo attraverso la lettura, ma probabilmente anche attraverso l'uso diverso che si può fare.
Assolutamente.
E questo è. Leggendo i testi si ha appunto poi la prima impressione che ci siano degli elementi proprio legati alla tecnica. Sono la lunga pagina dedicata alla gomma, spiega come la gomma sia parte del lavoro, dell'opera di chi disegna, in maniera complementare, non solo per cancellare, per negare, ma perché necessariamente va a completare, non solo correggendo, insomma, anche sporcando, anche modificando, eccetera. E così per le varie parti che hanno una tendenza più, da dire, tecnicistica. Tanto che potrebbe essere un perfetto, quasi perfetto manuale di disegno, cioè lo vedo anche usato in un'accademia oggi per invitare giovani studenti, giovani aspiranti artisti o altro, a capire la pratica del disegno, a cosa serve e come si svolge attraverso gli strumenti, che sono gli strumenti, a partire quelli più tradizionali, classici, una nota numero due dedicata, se non sbaglio, alla sanguigna, per riferirsi appunto alla tradizione, alla storia del disegno, e progressivamente si inseriscono delle considerazioni che però vanno oltre il manuale e comprendono tutta la dimensione, direi, personale e di una concezione estetica. Come, in che termini il respiro, il cuore, la fisicità, il peso della mano entrano in gioco, è messo in luce attraverso delle osservazioni non banali. Anche se necessariamente si parte proprio dalla semplicità, dall'aspetto proprio fisico delle cose, l'aspetto fisico che progressivamente ci conduce poi verso altro. E questo, devo dire, trovo che questo libro usato come testo, oltre che come manuale, oltre che come block notes, ma per lettura, ha una ulteriore finalità e validità. Mi pongo poi una questione che adesso così, viene anche in particolar modo qua, in caso degli artisti, ed è rispetto a quello che bisogna dire in apertura, che è come la mia e nostra, penso, visione dell'opera di Nazareno, per chi la conosce da 30 anni o più o meno, è quella di un autore che ha una forte dose di concettualizzazione e nello stesso tempo opera con processi, iniziative, opere molto leggibili, secondo, bisogna dire, anche una tradizione o delle tradizioni. Perché a un certo punto della vita ci si trovi a fare i conti con quelle stesse tradizioni che inizialmente si buttano là. Certamente un artista di 25-30 anni, un po' di anni fa, non avrebbe pensato e avrebbe trovato magari noioso immaginare di scrivere o che qualcuno gli desse un libro su come disegnare.
Ma a un certo punto si devono fare i conti.
Si devono fare i conti.
E qui infatti, brutto se non torno.
Brutto se non torno. Quindi mi è fatto proprio venire in mente, sì, questo nuovo rapporto con la modalità didattica dell'artista che in qualche modo, diciamo, si sente maestro, o si
no, non,
se,
non maestro nel senso di,
però ecco, di trasmettere, di dover trasmettere anche qualcosa dell'esperienza maturata, dell'esperienza sviluppata.
No, io non ho pensato assolutamente quando ho scritto questa cosa all'idea del maestro. Assolutamente, ho pensato più che altro a una sorta di confessione tra me e me, e ho scritto quello che c'è su questo piccolo libro, insomma, come lo chiamo io, il mio rapporto col disegno sotto tutti i punti di vista, a partire, perché è indispensabile, da ciò che ti serve quando disegni, la matita, la gomma, il foglio, cioè, che sono le basi che si danno a un bambino, diciamo, che comincia a tenere la matita in mano. E poi dopo, piano piano, come avete detto voi, prende alto e ci sono altre considerazioni. Però ecco, lungi da me pensare al maestro, proprio lontanamente.
Non volevo usare questo.
Volevo solo specificare. No, ecco, è una sorta, ripeto, di confessione, di dire, di raccontare come io lo intendo. Io dico che il disegno è una brutta bestia, nel senso che per me è una cosa che farei di giorno, di notte, in qualunque momento, insomma. disegno sul treno, disegno al telefono, disegno, insomma, ecco, viaggio sempre con il mio blocco piuttosto che la matita e via discorrendo, insomma. E poi dopo è chiaro che una volta che cominci ad analizzare vengono fuori considerazioni, diciamo, meno superficiali, per non dire più profonde. Ecco. E ripeto, il discorso della pagina a sinistra e della pagina a destra. A sinistra, come dicevi te, Francesco, uno che vuol far notare, scrive a destra. Io ho lasciato a sinistra e per lasciare spazio all'occhio che tendenzialmente va a destra. Quindi la pagina è bianca e se vuoi un ulteriore riferimento alla libertà, a qualcosa, a un concetto che non c'è scritto ma che ciascuno potrebbe scrivere, disegnare, insomma, a libera interpretazione.
Ma è proprio un invito.
È un invito, sì, è un invito.
Uno apre e vede che la pagina dove appunto tutti vi dicono che l'occhio cade subito qui, quindi concentrarti e cominciare da qui, non c'è niente. E per cui è come invitare questo occhio che vede che non c'è niente a esprimere qualcosa.
Certo.
Nell'ultima io posso votare esattamente.
Fatto bene.
Dici, non lancio una sfida, semplicemente invito ad esprimere il silenzio dei vostri pensieri, questa parte di bianco, no? E io rispondo, usiamola per scriverci, per disegnarci sopra.
Certo. Ma non è un plagio, non è, è direi necessario. Il libro in questo modo diventa...
Come se una collaborazione.
Sì, diventa un invito, diventa una collaborazione, diventa... Diventa una cosa personale poi, perché io una volta che il libro è andato dovrebbe andare da sé, quindi nel momento in cui uno lo prende diventa non proprio semplicemente perché lo possiede, diventa proprio perché l'ha utilizzato.
E diventa uno strumento.
Sì.
Diventa individuale.
E diventa individuale.
Anzi, forse si poteva stare come se avessi in libri il numero delle copie.
No, non c'è il numero delle copie.
Non c'è il numero delle copie, 200 copie.
No, sono troppe, avrei speso troppo.
No, di parte meno, 50, il numero...
Sì.
Anche perché, diciamo, sappiamo che questo è il numero 206...
Questo è il 206, sì.
...dei quaderni sì. Che Nazareno quotidianamente porta con sé, raccogliendo... Anche quello che sarà il contenuto di questa giornata.
Assolutamente.
Ecco qua. Ma ancora volevo dire che sì, volevo dirti con maestro
no, che no, no, ho capito, Francesco, assolutamente. Volevo pensare.
Credo che siamo d'accordo. Solo una cosa ancora che mi piaceva sottolineare di questo, dei testi, è poi un toccare in modo comunque molto delicato anche... il contenuto del disegno, no? Perché la pratica, le tecniche, poi però un artista siamo abituati a considerare in relazione anche a cosa fa poi di queste... E ci sono degli spunti che mostrano come il lavoro di Nazareno sia sempre un po', anche in altri casi, in tutti i suoi lavori, plurivoco, cioè non è... un'affermazione è sempre un dialogo e in questo ci sta la scelta non di uno stile, magari di un oggetto, sì, come un foglio di banana, una cosa di banano, ma uno stile per cui si può passare attraverso tante cose. Ne prendo anche un piccolo brano che è il penultimo, è uno dei più brevi, ma che forse è un altro di quei passaggi che spiegano l'esperienza di questo libro, secondo quanto lo capisco, da parte di Nazareno. Un ricordo. Sono passati ormai tanti anni da quando mio cugino Fabio, che a scuola divideva con me il banco, volle fare una scommessa. Era una mattina in cui il professore era assente, noi liberi, e parlando di disegno, fantasia e verità, mi sfidò. Lui avrebbe fatto su un foglio bianco uno scarabocchio e io avrei dovuto ricavare un disegno figurativo. Perse la scommessa tutte le volte.
Sì, è vero.
Questo senso della sfida è una delle cose, secondo me, che c'è anche in questo libro, in questa tua elaborazione, insieme a tanti altri lavori, sia visivi che più mentali, dove la sfida è un termine importante.
Ma la sfida non intesa, sì, è vero, non intesa nel senso, diciamo, io preferirei chiamarla una scommessa, ma non in denaro, tanto per intenderci, cioè riuscire a concretizzare qualcosa che ti viene in mente e che non sempre è razionale o realizzabile. E quindi il percorso per far sì che questa cosa tu possa realizzarla, perché non sempre, se io dico ho un foglio bianco, lo devo piegare, è un discorso. Se dico voglio che una sfera di marmo galleggi nell'aria, è un altro discorso. Per cui la sfida in questo senso sì, c'è. E c'è stata anche in questo libro, perché questo libro è stato pensato molto tempo fa e è stato scritto, corretto, poi è stata pensata giustamente l'impaginazione e il tutto si è sedimentato e ritengo che tutto il tempo che è stato necessario sia servito perché il sottoscritto fosse sicuro di quello che metteva sul tavolo per gli altri, anche perché è una sorta di, come dicevo prima, di confessione, di mettersi a nudo, e quando ti metti a nudo, insomma, io penso che sia necessario e indispensabile sapere quello che dici e quello che fai, perché una volta che hai scritto, lo scritto rimane, insomma, io penso che sia abbastanza maturo, poi non sta a me deciderlo, insomma, però ecco, ho ritenuto che fosse giusto pubblicarlo adesso, poi ormai va da sé, ormai è scritto. Quindi. Però ecco, il disegno, dico sempre, è una cosa molto bella, almeno dal mio punto di vista, ripeto, è una brutta bestia, e sentire la matita che va sulla carta, che va sul legno, sulla ceramica, sulla la sfoglia di pasta all'uovo, ultimamente utilizzo, insomma, è veramente una cosa, direi, eccitante proprio. Lo reputo proprio così, insomma, è una cosa proprio bella. Poi, questa è la sensazione che io vivo con il disegno. E a proposito delle foglie di banano, queste le ho scoperte, diciamo, durante il lockdown. Le avevo fotografate prima, però l'inizio del disegno di queste foglie è venuto fuori perché la foglia di banano che prima avevo fotografato, poi ho cominciato a disegnarla, è come la pagina di un libro. È aperta come un libro e ha queste nervature che sono una sorta di scrittura minimale proprio, è una scrittura, potremmo dire, concettuale, insomma. Sono queste piccole vibrazioni e secondo me è una cosa, riprodurle, cioè disegnarle, trasmette e poi si accartocciano quasi a voler sfuggire al tempo che passa. Tutte le foglie disegnate, sia nel libro Atlante sia nell'altra mostra che ho fatto, sono tutte foglie secche, perché quando seccano, non tutte le foglie di banana, quelle di una certa specie si accartocciano proprio quasi a voler sfuggire al tempo che passa, e questa cosa la trovo affascinante. Forse sono deformato io, però questa è la mia idea riguardo a questa cosa.
C'è l'aspetto concettuale, diciamo,
sì,
che appartiene al disegno di tradizione e una certa dose di materializzazione,
certo,
poi sono importanti, il rapporto tra una superficie e una disegno, e poi invece c'è tutta la sensualità, c'è la corporalità, c'è il peso della mano, c'è il piacere di farlo.
Dirò io.
Sì, grazie, scusami.
Questa cosa che arriva adesso, una certa jouissance, l'atto di piacere di disegnare, ma forse il piacere del testo.
Assolutamente, ma c'è anche un altro fatto, c'è riportato in alcuni aforismi, come li chiami te. Sì, lo so, come tu hai ripreso da. Ecco, il discorso del,
Cioè, disegnare dopo che hai bevuto è un discorso, disegnare se hai lo stomaco vuoto, cioè questa fisicità rientra anche in queste circostanze, perché se hai fame disegni in un certo modo, se hai lo stomaco pieno disegni in un altro modo, sembra banale ma è così, almeno io la vivo in questi termini, insomma. È così, poi ripeto, non tutti la vivranno in questo modo, questa è la mia esperienza, io racconto la mia esperienza, non quella di altri, perché ripeto, mi sono messo a nudo io e ho raccontato quello che provo quando, quando disegno, che è una bella cosa. E difatti, quando il nostro collega Umberto Cavenago fece la mostra su Zara, e alla prima non andai, alla seconda partecipai, in quell'occasione dividi tante 60 persone, artisti Milano e di altre zone, e persone che non vedevo da tempo, e mi venne l'idea di un progetto che coinvolgesse queste persone che non vedevo da anni, alcuni da anni, e chiesi loro di fare uno scambio con un disegno. Io ho praticamente proposto a loro 3 o 4 o 5 disegni da scegliere e loro, io in cambio chiedevo un disegno, formato a 4, per il semplice motivo che mi sarebbe piaciuto averli appesi in casa, se uno gli dava 100-120, cioè non so dove metterlo, insomma, ecco, non saprei dove metterli. E ho chiesto esplicitamente un disegno proprio per questo motivo, per questa passione, se volete, e hanno aderito tutti tranne due persone, va bene, no? Poi qualcuno mi ha detto, io non disegno, ti do una fotografia, va bene lo stesso, non c'è nessun problema, però la richiesta esplicita era quella proprio di un disegno, proprio per un confronto, una vicinanza, non so neanche io come esprimere questa cosa. E poi è venuta fuori una mostra alla Fabbrica del Vapore, dove anche in quel caso c'è là questo libro che ho stampato, in cui ci sono tutte le mail che ci siamo scambiati. Ci ha avuto 3 anni per fare questa mostra, per cui pensate che razza siamo, ci metto io per primo, no, non ci sono, sì, vengo domani, poi non è vero, poi ma come mai, ma sì, ma come? Sta di fatto che capatosta, quindi c'è una parte dedicata alle parole, dove ci sono tutte le mail che ci siamo scambiati, una parte dedicata ai luoghi dove è avvenuto lo scambio, quindi le fotografie, un'altra parte dedicata alle fotografie dei lavori. Io ho dato una pagina a testa, metà pagina all'artista che mi ha donato il suo lavoro e metà al lavoro che ho donato. Compatibilmente con quella mezza pagina c'era la fotografia del lavoro. E poi ho chiesto ad alcuni critici di scrivere non un testo sul lavoro, sull'operazione, ma sulla loro esperienza di scambio tra artista, critico, artista, curatore, perché come sappiamo questa è una pratica consolidata, nel senso che mi scrivi un testo, per favore, e facciamo uno scambio lavoro, io ti do un lavoro, insomma, ecco, succede normalmente questa cosa. È venuto fuori questa pubblicazione che si chiama Corale. Però ecco, tutto questo per dire che anche in quell'occasione la richiesta è stata di un disegno. Ecco, poi ripeto, c'è qualcuno che ha dato altro perché io non disegno. Però ecco, insomma, questo per dire quello che... Se loro hanno da aggiungere qualcosa, se no io ho portato alcune immagini di disegni visto che sul libro non ce ne sono. Perché a questo punto, insomma, posso capire anche il minimo di curiosità, insomma. Allora, questi sono dei disegni erotici. Io ho fatto una selezione. Allora, questi disegni sono nati da una scommessa perché mi era stato detto che non ero in grado di fare dei disegni erotici. Sono stati fatti su carta modulo continuo. Li ha visti una galleria di piemontese, ma non, sì, mi interessano, ma sono un po', insomma. Poi li ha visti Vera Vita Gioia di Napoli, ha deciso di fare subito la mostra. Ecco, questo per dirvi la distinzione tra, diciamo, nord e sud, cioè la calorosità, oppure insomma chiamatela come volete, insomma comunque la differenza. Questo sì, quello di prima si chiama Navigata, quello successivo ha come titolo Scrigno ed è una castagna che si sta aprendo, e poi ce n'è un altro, questo si chiama Polla, ed erano, 69 più 1 ed è stata fatta la mostra a Napoli. Ecco, questi invece alcuni di voi li riconosceranno perché qualcuno nello scambio ha scelto dei disegni appartenenti a queste immagini che vi sto mostrando. Questi sono dei disegni fatti su questa carta rosa. Una collega aveva questa carta, la butto via perché è rosa, non piace a nessuno, ma dico, senti, la prendo io. E ho fatto questi disegni di queste erbette. Ecco, a proposito delle erbe, io ho una formazione, ho fatto l'accademia, ma dopo ho una formazione scientifica e sono un patito di botanica, per cui il discorso delle erbe, delle foglie di banana, insomma, come si dice, escono dalla porta ma rientrano dalla finestra, ecco, questi interessi. E sono queste erbette disegnate su queste foglie, su questi cartoncini rosa. Chiaramente sono erbe che non esistono, è l'idea. Vai. Ecco, questi sono tre o quattro disegni, non mi ricordo, sono dei disegni, i disegni che io faccio quando sto al telefono. Questo invece è una serie di disegni fatti su dei block notes di quando facevo ancora l'università, la carta ingiallita, sono fatti con la sanguigna, hanno tutti la stessa estensione, nel senso che sono dei labirinti e questi labirinti sono, diciamo, delineati da questi puntini sfumati. Ecco, la grandezza del foglio è sempre la stessa, chiaramente, e il perimetro di ciascun labirinto è sempre lo stesso.
Il numero degli elementi anche?
No, il numero degli elementi no. Tutto si muove all'interno dello stesso quadrato. Quindi il perimetro è lo stesso, però il numero dei puntini cambia. Questi sono dei disegni fatti su carta vetrata. Sono dei fogli di carta vetrata, quella che normalmente si usa per carteggiare, e in questo caso disegnare sulla carta vetrata è stato necessario, per disegnare sulla carta vetrata è stato necessario utilizzare la matita, perché la mina si stempera troppo facilmente, perché man mano che tu disegni la matita si appuntisce ed è utilizzata anche per appuntire. Sono tre serie di bicchieri. Allora, il primo, la prima, io l'ho chiamata collezioni. Praticamente ho disegnato tutte le tipologie di bicchieri che si trovano in tre luoghi. Cantia, che è il minuscolo paese vicino a Fabriano da dove vengo, poi c'è Milano e c'è Massa. Allora, i bicchieri sono disegnati in questo modo. Quelli di Cantia sono visti da sopra, da lontano. Poi ci sono, e sono questi. Vai. Ecco, questi qui sono quelli di Massa e sono visti capovolti, perché in quel periodo io non andavo volentieri a Massa, per cui erano bicchieri per me inutilizzabili. Capovolti, cioè, direi da buttare. Questi invece collezione Milano, perché sono quelli dove io sto. Nella casa dove abito. Ecco, questi sono bicchieri provenienti da, insomma, sono tutti bicchieri comunque in piedi, l'importante è la loro posizione. Non c'è nessun riferimento spaziale, quindi sono nel vuoto, tutti quanti. Questi invece sono dei disegni che io ho realizzato a partire dagli inviti di una mostra a Genova alla galleria, ovviamente, scusate il nome adesso, alla Pinta di Genova, con Claudio Ruggeri, erano avanzati degli inviti e io li ho utilizzati per fare dei disegni. l'invito era costituito da, dietro c'era la data, il titolo, e davanti c'era scritto il mio nome e cognome. E su ciascuno l'invito praticamente ho realizzato queste divagazioni, chiamiamoli in questo modo. Questi invece sono disegni che mettono a confronto una parte, un pensiero e una parte razionale, nel senso che c'è una parte geometrica e c'è invece una bolla, un qualcosa che è di evanescente, e li ho chiamati respiri, e hanno, ed è una serie. Questi sono dei disegni invece su carta millimetrata. Sono tutti blocchi recuperati dagli esami di Stato, quando venivano dati agli alunni per fare l'esame, poi non si, li ho praticamente recuperati e li ho utilizzati. Questo ha come titolo Meraviglia, e sono tutte delle divagazioni. Questa è una serie di foglie di oleandro. Sono le prime foglie che ho disegnato, e in questo caso sono fatti su carta da spolvero, e ho utilizzato anche, avevo appena visto una mostra di disegni del Canova a Roma, e ho utilizzato, mi è piaciuto di utilizzare questa bianca, quella tuta bianca, proprio per dargli questo sapore di antico, di un tempo trascorso. E anche in questo caso non c'è nessun riferimento spaziale, e sono sempre tutte foglie secche, perché, ripeto, sono foglie che, come si dice, nervose, sono foglie che, come? Consumate, ma sono, secondo me, all'occhio più vive di quando sono verdi, perché cambia la loro, diventano qualcos'altro, diventano... non dico animali, o comunque cambiano la loro struttura. Questa è una serie di disegni che ho chiamato passere, è l'ampante quello che rappresentano, e nello scambio è uno dei disegni che è andato via con più facilità. Ecco, questi qui, questi disegni che vedete adesso, il titolo è Paesaggi, ed è una di più serie di disegni che io ho fatto a partire da strumenti di misura. Chi è stato qualche volta a casa mia avrà notato clessidre, orologi, goniometri, insomma tutti questi strumenti, bussole, che mi piacciono particolarmente. E questa serie qua, che io ho chiamato Paesaggi, è la stessa squadra in cui io praticamente ho disegnato la cornice, e il dentro è bianco, quindi in un certo senso torna alla pagina. Sì. Questi sono disegni che io ho fatto su, si chiamano Rugia Susani, perché è il nome della mia dirimpettaia di casa, sullo stesso pianerottolo. Lei è una signora croata che ha fatto l'istituto d'arte, e sapendo del mio interesse, un giorno mi disse: senti, io ho questi fogli che butto via, ti interessa? Ma vai, non si sa mai. Li ho presi e ho disegnato sopra a questi fogli, sono tre serie da 12, questa è la serie che rappresenta il giglio. Praticamente è lo stesso fiore rappresentato, ecco, questo è un petalo, quello di prima era il fiore intero, poi era il fiore capovolto, e una serie rappresenta il fiore, un'altra serie rappresenta la stessa foglia disegnata in 12 posizioni diverse, e la terza serie invece rappresenta un grappolo d'uva. Qui c'è solo questo. Questi sono i disegni del professore. Per chi non lo sa, io insegno matematica, e non arrivo, è difficilissimo che arrivi in ritardo a scuola, e arrivare quel quarto d'ora in anticipo proprio mi rappacificava col mondo, e mentre aspettavo che entrassero gli alunni io ho disegnato in questo anno, ho disegnato e ho fatto tutti questi disegni con la matita rosso-blu, quella che il professore utilizza per disegnare, per correggere i compiti. e sono dei disegni fatti all'istante, tutti con il titolo e veloci, proprio, insomma, ecco, questa è una serie costituita da 700-800 disegni. Questi invece sono gli ultimi, sono i disegni del tempo sospeso, disegni che ho fatto durante il lockdown. Allora, ognuno di questi disegni, di questi lavori, è costituito da due disegni ed è lo stesso soggetto rappresentato in due posizioni diverse. Allora, lo strappo in alto, che io ho ricomposto con un cartoncino rosso, è la ferita, il rosso all'interno del mio lavoro è il colore del tempo, e il del sangue, delle parti vive, e lo strappo, in quel periodo particolare che tutti ricordiamo, era la ferita dell'uomo, la ferita della terra, la ferita di quel momento. Sotto invece, in questo caso c'è il limone, io ho disegnato tutta la frutta e la verdura che compravamo nel fruttivendolo sotto casa, perché non ci si poteva, come ricordate, allontanare più di tanto. Ora, in questo caso il limone è lo stesso, è rappresentato in due posizioni diverse, però se voi guardate c'è una linea che li collega. Supponete che quella sia la linea del tavolo, del piano di appoggio, ed è praticamente impossibile avere lo stesso oggetto sullo stesso tavolo contemporaneamente. Lo spirito, diciamo, l'idea di questo lavoro era questa. Questo è il sedano, è un sedano piegato. Questo è la verdura che si chiama, come si chiama, roscani, una roba del genere. E sono, se voi contate, proprio come una tavola di botanica. 15 rametti ci sono da sinistra, supponiamo, 15 rametti ci sono a destra. Letteralmente, come? Ripetuto uguale, sì. Questo è il radicchio. Ecco, queste sono le foglie di banano, che sembrano proprio pagine. Questi ultimi lavori, Vera Vita Gioia li ha esposti a Napoli a maggio dell'anno scorso, nel suo nuovo spazio. Questo è quello che è sull'invito. Vedete, si piegano, diventano degli animali, delle cose strane, quasi come? No, diventano tutt'altro, ecco. E ogni foglia è classificata ed è stata disegnata una sola volta, nel senso, io so questa dove si trova, ci sono gli scatoloni, come se fosse un archivio, tanto per intenderci. Basta. Grazie della vostra presenza. Se avete domande da fare, stiamo qui. Come? Non ho capito. Ah, non mi ricordo, era comunque, sarà stato 800, perché chiaro, se è 80 non ci disegni sopra. Sì, una gran fine, 800, 1000, adesso non mi ricordo di preciso. Basta guardare dietro, ma non mi ricordo. Era di colore grigio? Dicevi, scusa?
Sì. Diciamo, emerge la tua passione per le carte, per la carta. Quanto la carta stessa, come dire, influenza quel soggetto. Nel senso che nelle foglie di banane le hai segnate proprio su carte diverse, oppure quella scelta è terminata con di carta perché l'effetto...
No, sicuramente per queste avevo scelto una carta... non lucida, pesante 200 grammi, quindi abbastanza resistente, e bianca, perché volevo che le foglie venissero avanti, cioè uscissero dal... Poi ho disegnato su altre carte di recupero, però ecco, dipende, ad esempio, se utilizzo la carta... io avevo trovato una carta nelle cantine di una cartiera tipo carta velina, ma foglia 4. È chiaro che in quel caso, ad esempio, devi usare, non puoi utilizzare il portamine, come diceva Giorgio, perché rischi di graffiare. La punta deve essere arrotondata perché è talmente sottile. e in quel caso non fai un disegno così, perché qui disegni, tracci, disegni, disegni, c'è il rischio che la carta non regga, per cui c'è un minimo di un compromesso, parola brutta, però ecco, tra cosa vuoi disegnare e cosa non... Ad esempio lo strappo lo regge poco, perché quello strappo lì dietro è incollato, per cui se la carta è sottile non lo regge. C'è un minimo di scelta, diciamo, razionale, per forza, perché è come dire, insomma, non metto un legno al posto di un vetro, insomma, ecco, tanto la prima cosa che mi viene in mente.
Decidi prima cosa disegnare e poi scegli la carta, o trovi la carta e poi decidi cosa disegnare?
Ma senti, non sempre. Ad esempio adesso della carta di un colore giallo paglierino, la tengo lì vicino al tavolo dove ho il mio computer e lì disegno con la penna micro. È una carta resistente, scorre bene, perché cioè tra il mezzo che utilizzi, ma penso che questo sia normale per chi disegna, tra il mezzo che utilizzi e la carta ci deve essere sintonia, nel senso che devono andare d'accordo. Insomma, tutti ci siamo accorti se una penna o una matita scorre, va veloce o se non scorre. Se non scorre vuol dire che non è adatta, non c'è una corrispondenza a modo si sensi, tanto per intenderci. Questa qui, ad esempio, va veloce.
Volevo chiedere una cosa a proposito.
Dimmi,
a me. Il rapporto tra, chiamiamolo, la tecnica e lo sguardo. Perché tu prima parlavi di uno sguardo analitico, che nel lavoro mi sembra di rilevare che da un lato c'è uno sguardo analitico. Quindi se io vedo il seno piegato e, diciamo, vado a vederlo nelle fatture, mi ricordano le intenzioni di chiudere, questo per farlo a me.
Grazie per la paragone.
Un sguardo analitico. Poi ci sono alcuni disegni, anche quelli che tu hai fatto durante l'intervallo in cui il disegno risponde a qualcosa di diverso dallo sguardo analitico.
Certo, è vero.
E questa cosa mi ha fatto pensare lei, per esempio, con lei è stato, diciamo, un grande maestro nella sua teoria della figurazione, il disegno, chiaramente, era l'arte dell'omissione, un po' in riferimento alla pittura. E tu dici, se il disegno è di preparazione alla pittura, vuol dire che il disegno mi serve
per...
Il disegno però ha una sua autonomia.
Sì, assolutamente.
A vedere il disegno di Plero, di Paso, di Tannisi, d'altro. Oppure se noi consideriamo il non disegno, quindi assolutamente mettere da parte il paradigma del disegno, perché se tu guardi un quadro di Cézanne, Cézanne diceva che il disegno non esiste, quindi non esiste perché c'è tutta la posizione di colore.
C'è.
E quindi il disegno è un'operazione mentale e ciò ci riporta al disegno fiorentino, all'ospitale, all'arte. Ora, tu navighi con un occhio analitico sul reale, sul quotidiano, invece l'occhio interiore, che devi chiamare un terzo occhio, alla Clé, ti va a vedere delle genesi, ti va a vedere i rapporti puri, mi ha colpito molto il disegno con la matita rossa, per esempio, i pomi. Un po' questo che mi ha suggerito.
No, ma il discorso del... lì è una questione, se vuoi, proprio di tempo. Nel senso che per disegnare sono momenti diversi, diciamo, dello stesso modo del disegno, chiamiamolo così. Allora, nel sedano, lì uno si mette a tavolino, sta un'ora, due ore, tre ore, finché non ha finito. Poi, insomma, lascia perdere, riprendi, ed è un modo di disegnare. In questo caso, io lo definirei disegno veloce, nel senso che io per dirti, la campana suona alle 8:05, io arrivavo alle 8:15, in 20 minuti ne facevo 30, per dirti, capito? Ma non per dire che ero bravo, capiamoci. Erano proprio dei getti, delle cose, boom, così, ecco. Come una fiamma, quando tu guardi un focolare con la fiamma, vedi una fiamma che c'è, prosperisce, ne vedi un'altra, prosperisce e vedi scorrendo. È in quel modo, è proprio una questione di tempo e di getto, io direi proprio. È un po' come dire, mi godo questi attimi che passano. Ed erano questi disegni qua, questi ci metti 3 secondi a farli. Era, posso dire, anche per ammortizzare il tempo se vuoi giocando, se vuoi felicemente, se vuoi con piacere. No, con piacere nel senso, come posso dirti, di gusto, ecco, di gusto. È chiaro che sono molto diversi, però ecco, erano momenti anche perché...
diciamo questo è l'aspetto che non è interessante, questo passare, come avere un display, quale si puoi passare da una condizione a un'altra, una modalità.
Certo.
Una modalità o un'altra in base a te, perché altrimenti uno potrebbe dire, ma tu hai solo 5 secondi, potresti fare uno schizzo, tra virgolette, figurativo, una 25 secondi.
Certo, volendo, sì. Allora, ascolta, ci sono, io non li ho portati perché non volevo, insomma, esagerare. La carta che è avanzata da quel libro, perché aveva fatto 2 edizioni, due, diciamo, tornate da buttare via, ci sono dei disegni in cui praticamente sono figurativi, sono delle nature morte, degli alberi, insomma, estratto dalla matita e sono figurativi. Per cui dipende da tante circostanze. Cioè, i disegni fatti in treno sono dei disegni veloci, non è che in treno ti puoi mettere a sfumare, tanto per avere... Per cui, ecco, dipende dalla situazione, dal tempo a disposizione, da quello che hai, dagli strumenti che hai. Poi, chiaro, uno viaggia sempre con gli strumenti, nel senso che penna, matita, gomme, via discorrendo.
Direi che facendoci vedere, commentando questi lavori poi, questi disegni nelle loro diverse conformazioni e partendo anche dalle ragioni, sei entrato ulteriormente in un'analisi del lavoro che è qualcosa che sta a latere rispetto al libro, però questo libro effettivamente contiene la sintesi di tutte queste, di tutta quanta quell'esperienza, si coglie da quanto hai detto e da quanto qui è scritto, no? Per cui anche se probabilmente il fatto che non ci siano disegni qua non è solo per lasciare ad altri, ma perché sarebbe stato difficile trovare la selezione tra tanto materiale
limitato.
E limitato rispetto a quanto dici. Volevo fare la domanda, disegni e tempo, per un altro pezzetto, perché questo libro alla fine diventa valido come qualcosa che resta, perché non ha senso, diciamo, leggerlo, lo dice anche in introduzione, come fosse un libro
che capitolo
1 al capitolo 45, però rimane. Disegno e tempo. Il binomio disegno tempo è inscindibile, dice Guglielmo. Il tempo per realizzare un disegno può andare da pochi secondi alla durata di una vita. La temporalità può essere utilizzata anche come un limite autoimposto. Si parte con un tratto e si procede senza sapere dove andare e cosa ne verrà fuori. Mi affido al momento, alla capacità di disegnare lateralmente in modo libero. Oserei dire come se la matita stesse passeggiando, come un vagabondo che ha tempo da perdere. Fino a quando sarà finito, in questi casi fisso un tempo, 10 minuti, 1 ora, e disegno fino a che non scade il tempo. Esisteva un tempo le camere ad ore, forse esistono ancora. La libertà del disegno è il piacere vincolati al tempo. Quindi si diceva proprio la categoria con cui si misura
ecco,
il suo lavoro. E questo è uno dei diversi piccoli saggi di filosofia del disegno.
Leggo un po' queste immagini. C'è dentro la rete descritto che è un quaderno di bianco. Sono andata a vederlo per non seguire. E siccome sono appassionata del seminario influenziale, questo libro è meraviglioso per chi vuole, perché magari o non l'ha fatto, può studiare, oppure può dare quelle persone di dire che lo accompagno, perché è molto divulgativa.
Ma se uno ha paura di disegnare, potrebbe essere l'occasione per cominciare, perché può disegnare tranquillamente da solo nella sua stanzetta o dove vuole, senza...
Anche già con questo libro.
Certo.
Oppure può essere
che
è già dentro, però non può avere finito, magari un altro vede. Però rimane un lavoro con tutti i passi bianchi per fare un viaggio nel suo sogno.
Sì, tranquillo, senza... Grazie.
Va bene. Prendiamo la seduta. Sì.
Va bene.
Bene.
Grazie a tutti.